Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, in questo podcast farò una cosa che ho già fatto altre volte, mi pare due. Quante volte, Simone?
Due, due.
Due, sei sicuro?
Sì,
Sì,
due.
sì, sì. Quindi, ospite con me stasera c'è mio figlio Simone, qualcuno di voi lo conosce già. Quindi non è una novità, diciamo, no? Ok? Bene, Simone. Allora, Simone è in giro per il mondo.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao pa, come andiamo?
Bene, bene, ciao. Tu piuttosto che sei in giro.
Bene,
Da
bene
dove
anche io.
arrivi?
Recentemente dall'Uruguay sono passato per l'Austria per una settimana a salutare un po' tutti i miei amici, diciamo, in Austria.
Bene, bene. Allora, facciamo una piccolissima premessa, eh? Ok? Io ho letto alcune cose, no? Riguardo alla tua attività, chiamiamola così, no? E si definiscono quelli come te i nomadi digitali.
Sì,
Giusto?
corretto,
Termine
corretto.
giusto, nomadi digitali. Che già è un termine strano perché quelli della mia generazione hanno in mente i nomadi. Chi sono i nomadi?
Ma i nomadi in Italia sono un gruppo che canta, no?
I nomadi sono un gruppo che canta, che cantava, canta ancora, però insomma. Ma noi abbiamo in mente i nomadi, dopo io sono andato a vedere un po' di
I
cose,
beduini?
i beduini, i tuareg, no? I tuareg che vanno in giro nel deserto, adesso sono molti meno di una volta, no? Però pare che ci siano ancora, no?
Sì, ci sono ancora. In realtà, se pensiamo all'evoluzione umana e a tutti gli anni, diciamo, in cui si è evoluto l'Homo sapiens, sono molti di più gli anni che l'uomo ha vissuto spostandosi in base alle stagioni o in cerca di cibo, eccetera, no? Quindi la vita nomade è un po' biologicamente parte di noi, quanti anni sono che c'è la civilizzazione, no?
No, certo, questo da quando c'è l'agricoltura, diciamo, no? 20.000 anni, 15.000, non so, non mi ricordo più esattamente gli anni, da quando c'è l'agricoltura che è nata pare in Mesopotamia, no? Poi l'uomo è diventato più stanziale, giusto?
Corretto, corretto.
Prima l'uomo era nomade, ok? Giusto. Però c'è una differenza fondamentale. Allora gli uomini, le popolazioni si spostavano in cerca di cibo, oppure perché cambiava il clima, no? E tutta la popolazione si spostava. Adesso il fenomeno direi che è un po' diverso,
Sì, è un po' più ristretto ed è più che altro una scelta di vita, mi sembra, no? Non è tanto la necessità di spostarsi con le stagioni, anche se tanti in effetti cambiano emisfero o parte del mondo un po' per evitare l'inverno, ad esempio. Però è più appunto una scelta, uno stile di vita, direi, no?
Sì, no, cioè, questo sicuramente, no? Io ho letto anche che il numero di voi, diciamo, no? Di nomadi digitali è aumentato in maniera quasi esponenziale, no? Ma secondo te ha influito molto la pandemia, il coronavirus, queste cose o no?
Era un trend già in atto. Mi sembra che in realtà, ad esempio, negli Stati Uniti sia qualcosa che è già iniziato nei primi anni 2000 o nel 2010, giù di lì, diciamo. Stava iniziando ad arrivare anche in Europa. Sicuramente, però, c'è stato un grosso cambiamento per via del Covid, per via della pandemia, nel senso che ha accelerato molto, ripeto, un cambiamento che era già in atto.
Un cambiamento già in atto, ma secondo te a che cosa è dovuto questo cambiamento? Nel senso che è dovuto al fatto che le persone possono lavorare da remoto col computer oppure dalla necessità di cambiare un po' lo stile di vita? Quali sono la causa scatenante, secondo te, cos'è?
Diciamo che non c'è una regola che vale per tutti, nel senso che una persona che sceglie di vivere come nomade digitale ha diversi motivi, no? Ci sono ad esempio le persone a cui piace viaggiare, no? E che quindi lo fanno perché vogliono vedere diverse parti del mondo e spostarsi, no? Ci sono anche persone che lo fanno semplicemente perché si annoiano un po' nella routine dell'ufficio, no? Tutte le mattine andare in ufficio e dicono: ma a me piacerebbe, ad esempio, ogni tanto lavorare da casa, ogni tanto lavorare da qualche altra parte, magari uno ha la casa in montagna, lavora dalla casa in montagna, no? Che è diverso da una persona che invece si sposta per il mondo e viaggia, no? Però entrambi sono di fatto nomadi.
Sì, dunque quello che dici sicuramente è vero, e attenzione che tu ti stai riferendo a persone che fanno un certo tipo di lavoro, perché non tutti hanno la possibilità di farlo, perché anche magari uno che tu dici si annoia va benissimo, però per il tipo di lavoro che fa magari non può andare in giro per il mondo, no?
Certo, sì, la gran parte dei nomadi sono, ad esempio, sviluppatori software, gente che lavora, programmatori che sviluppano software tutto il giorno e che quindi possono farlo da remoto, no? Io, ad esempio, col lavoro che faccio, onestamente, non conosco nessun altro che faccia il mio lavoro e che lavori come nomade o completamente da remoto, no? Se penso al project management, ad esempio. La gran parte sì, lavorano in ambito software, lavorano online, digital marketing, o hanno una propria azienda, una propria impresa. Quelli che hanno una propria azienda e lavorano in proprio sono comunque la minoranza. La gran parte sono persone che lavorano per un'azienda che gli permette viaggiare e lavorare da remoto e, ripeto, che lavorano con il software più o meno, o con il marketing digitale.
Ok, ma secondo te, questa è una domanda un po' cattiva, è più produttivo lavorare così, cioè andando in giro per il mondo, o è più produttivo se una persona sta, diciamo, in un ufficio, magari ha anche dei colleghi che vede tutti i giorni? Secondo te si lavora meglio in giro per il mondo o meglio in un ufficio fisso?
Dipende molto dalle persone, cioè forse potrebbe aiutarci un test psicoattitudinale
Certo.
per capire in base alle caratteristiche della singola persona se questa persona lavora meglio in ufficio, se lavora viaggiando, se magari invece lavora meglio lavorando da casa, ad esempio, che è un'altra alternativa, no? Nel mio caso lavoro molto meglio da remoto, quindi senza andare in ufficio, perché so che se mi concentro su una cosa posso concentrarmi e se non ho distrazioni posso fare in meno tempo molto di più, posso produrre molto di più in meno tempo. Se sei in ufficio, magari qualche collega ti chiede qualcosa perché ha bisogno di qualcosa, oppure ti squilla il telefono. Oppure, non lo so, qualcuno ti chiede se ti vuoi bere un caffè. Ci sono molte distrazioni, molte micro interruzioni che, ripeto, nel mio caso, non mi permettono di essere così produttivo come sono invece se lavoro da remoto.
Ok, però una cosa, scusami, il fatto, va bene, tu dici nel tuo caso tu sei più produttivo se lavori da remoto, in giro per il mondo, no? Va benissimo, ma non ti manca il rapporto diretto con le persone, con i colleghi d'ufficio, magari ci si trova, si fa una battuta, cioè il contatto con la persona nell'ufficio, no.
Per il mio modo di lavorare, no, nel senso che io ogni volta che andavo in ufficio, andavo in ufficio con l'idea di lavorare sui miei progetti. Quindi tendenzialmente sì, la pausa pranzo con i colleghi, magari, però io ero focalizzato sui miei progetti. A livello sociale, quello che io faccio, perché tutto il giorno in casa da solo, sì, ovviamente ti annoi, no? In questo senso. Ecco perché io lavoro nei co-working. Quindi io lavoro in questi luoghi dove lavorano anche tante altre persone che come me viaggiano, si spostano o magari invece vivono in quella determinata città in cui mi trovo, ma non vogliono lavorare da casa, lavorano da un co-working, no? Però essendo in un co-working non sono persone che lavorano insieme a me direttamente, quindi tutte le micro interruzioni che ci sono sul lavoro spesso
non ci sono
nel co-working. Allo stesso tempo però, se io arrivo la mattina e voglio accordarmi con qualcuno, magari alle 11 andiamo a prendere un caffè, bene, allora è una pausa programmata, tra virgolette, e io so che, ok, lavoro 2 o 3 ore, poi mi prendo il caffè, faccio una pausa, mi ricarico e poi posso lavorare ancora super concentrato.
No, ma spieghi un attimo come funziona il co-working, nel senso tu arrivi in una città e cosa fai? Devi cercare, come funziona esattamente?
In ogni città, in ogni grande città, diciamo, dipende dalle dimensioni della città, ma in generale in tutto il mondo ci sono questi co-working che sono di fatto degli uffici condivisi. Uno paga un tot al mese, di solito tra i 60 e i 200 dollari al mese, ok? Dipende dal paese ovviamente, no? Quindi dipende dal costo della vita del paese, però non ho mai visto meno di 60 e non ho mai visto più di 200, onestamente, per appunto avere un posto, una scrivania in questo ufficio condiviso con altre persone, e di solito ci sono inclusi servizi come ad esempio, non lo so, caffè, tè, acqua. In Brasile, in un co-working in cui ho lavorato in Brasile, addirittura c'era inclusa la birra, quindi la gente finiva di lavorare alle 5 magari e prima di andare a casa si beveva una birra con altre persone del co-working, che di fatto non sono colleghi,
ma
lavorano lì con te e uno chiacchiera.
Certo. Ecco, a questo proposito però una cosa, scusami, tu secondo me sei un po' avvantaggiato, nel senso che tu vai in giro per il mondo, no? Diciamolo, perché sei stato in Argentina, in Uruguay, in Brasile, poi in altri co-working, non mi ricordo dove, no? Però tu sai tante lingue, no? Cioè questo, se tu vai in un co-working in Argentina e non sai lo spagnolo, cioè diventa più difficile, cioè il sapere le lingue aiuta molto, è indispensabile oppure è un'aggiunta utile?
Diciamo che dipende da dove vai, no? Nel senso che mi immagino, a Buenos Aires ad esempio ci sono un sacco di nomadi e quindi mi immagino che nel co-working parlando inglese non sia un problema, no? Assolutamente. Io sono stato però ad esempio in Brasile, a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais, dove non ci sono così tante persone che vengono da fuori, diciamo, no? La gran parte della gente è brasiliana, si parla portoghese, non ci sono aziende internazionali, cioè con expat, diciamo. Ci sono grosse aziende, ma la gran parte delle aziende sono o brasiliane o comunque si parla portoghese. In questo caso ti dico sì, probabilmente sì, per una persona che non parla assolutamente la lingua è un po' più difficile integrarsi e fare conoscenze.
No,
però
certo.
La gran parte dei co-working in città, ad esempio nelle capitali, non c'è problema, ti dico, inglese va bene.
Lo conoscono tutti, per cui diciamo che diventa l'interlingua per tutti, diciamo, no? Bene. Ecco una cosa, ma i nomadi digitali, io so cosa fai tu, però in generale quanto tempo stanno in un posto? No? Uno per definirsi nomade può stare anche un anno, poi se ne va, oppure cioè, c'è così, un modus vivendi, chiamiamolo così, oppure ognuno com'è?
Non c'è una regola, non c'è una regola. C'è chi ha inventato il termine slow mad, quindi che unisce la parola nomad in inglese, nomade, e slow, quindi lento, no? E sono le persone che magari rimangono in un posto per un tempo un po' più lungo, che può essere 6 mesi, 8 mesi, un anno. No, ripeto, non c'è una regola. La gran parte dei paesi non permette di restare più di 90 giorni in realtà, quindi tendenzialmente un nomade rimane sempre meno di 3 mesi in un paese.
però poi può tornarci.
Può tornarci, però di solito ci sono regole come prima di tornarci devi aspettare almeno altri 3 mesi, quindi puoi tornarci magari l'anno dopo, dipende molto dai paesi. Ad esempio, se parliamo dell'Europa e di Schengen, ogni 6 mesi puoi stare per 90 giorni, quindi puoi
Ah beh, ottimo.
fare 3 mesi, poi dovrai aspettare 3 mesi
Per tornare in quel paese.
per tornare in Schengen,
Ah, insieme.
quindi in tutti i paesi che sono parte di Schengen, Italia, Francia, Germania, Austria, eccetera, no?
E invece in Sud America?
In Sud America dipende dal paese, ad esempio. In Uruguay sono 90 giorni, però uno può, se uno esce dal paese per ad esempio un paio di settimane, si rinnovano, quindi può rientrare facilmente, no?
Ah, ok.
In Argentina credo sia simile all'Uruguay. Diciamo che più o meno la regola dei 90 giorni è una buona regola da
Da
tenere a
tenere
mente.
presente, certo. Ecco, una domanda. Tu avrai conosciuto altri, diciamo, nomadi digitali come te durante le tue, io le chiamo escursioni, viaggi, chiamiamoli come vogliamo, no?
Sì.
C'è una tipologia, nel senso, a parte una tipologia di lavoro, l'età, il carattere, come sono i nomadi digitali in generale, secondo te? Io conosco solo te, per cui.
No, non c'è. Non mi sembra che non ci sia
No.
un'età specifica. Mi sembra che stia crescendo tra i giovani questa cosa, sicuramente. E non lo so, l'età forse tra i 25 e i 40 anni, se dovessi darti proprio a grandi linee, un'età. Sì, la gran parte dei nomadi digitali vengono da paesi anglofoni, perché questa cosa del lavorare da remoto.
È nata negli Stati
Sì,
Uniti.
negli Stati Uniti è arrivata un po' prima che non ad esempio in Europa e anche in Inghilterra. Leggevo una statistica, non mi ricordo più purtroppo come si chiama il sito, è una specie di database di nomadi digitali, quindi fanno statistiche ogni tanto e questo genere di cose. Mi sembra che gli italiani rappresentano meno dell'1% a livello mondiale dei nomadi digitali. Hanno iniziato, un po' forse già lo erano, anche tanti russi a lavorare come nomadi digitali, no? Per via della guerra, ovviamente se ne stanno andando dalla Russia, non vogliono restare in Russia per non dover andare al fronte, e quindi chi può, e la stragrande maggioranza sono sviluppatori software, stanno di fatto, hanno già lasciato il paese.
Ok, ma dici invece che gli italiani rappresentano, hai detto, una percentuale minima.
Sì, mi sembra l'1% o meno dell'1%.
L'1%. Ah, bene. Non faccio commenti, Simone. Evitiamo commenti
L'Italia
su questo
mi
dato.
sembra che culturalmente arriva sempre un qualche anno
Sì,
dopo,
questo sì.
quindi probabilmente è anche un po' per questo. Mi aspetto che
Ci
nei
sarà
prossimi anni ci sarà una grossa crescita anche
una
in Italia.
crescita, certo. Ecco, un'altra domanda un po' cattivella che ti voglio fare, no? Allora, quale Qual è la, io una cosa che ne abbiamo parlato qualche volta io e te, no? Così, no? Qual è la psicologia nel senso di un nomade digitale? Un nomade digitale non ha una casa, non ha un luogo che è suo, tu non senti la mancanza di una tua casa, no? Non so,
Sì,
no.
allora, diciamo che anche qui i nomadi digitali si dividono tra quelli che hanno una base e che quindi magari passano, non lo so, 4 mesi, 5 mesi, 6, non c'è un numero esatto, all'anno nella loro base e viaggiano per il resto del tempo. E c'è chi invece, come me, non ha una base esatta, no? Quindi, come tu sai, per un po' di tempo la mia base è stata l'Austria, poi
Sì, certo, sì.
ho iniziato un po' a muovermi. E
Direi parecchio, amore. Un po',
sì.
direi che.
Da questo punto di vista, no, mi viene da dire che non sento la mancanza di una base perché, forse perché viaggiando così tanto ho sviluppato di fatto magari uno spirito di adattazione, quindi mi adatto un po' in tutto il mondo e non mi sento a disagio, non mi sento che non sento che mi manca, diciamo, una base fissa, ecco.
Ecco, ma questo spirito di adattamento che tu hai accennato adesso, no? L'hai sviluppato un po' alla volta, nel senso che andare dall'Argentina al Perù oppure poi in Europa e tornare, oppure sei stato negli Stati Uniti, cioè non è difficile adattarsi continuamente, oppure c'è uno standard, tu vai in luoghi dove più o meno sai quello che trovi. Perché credo che le cose siano diverse nei vari paesi, no? Cioè, non, com'è? Viaggiare così.
Sì, in ogni paese è diverso, però, ma nel mio caso parlare la lingua mi aiuta molto a livello di adattamento, perché è difficile che io mi senta in un posto che è completamente diverso, completamente fuori da quello che è magari quello a cui sono abituato, no? Anche se è un paese nuovo, cerco sempre magari di imparare qualche parola che mi sembra che mi aiuta un po' a integrarmi anche più velocemente. E nel mio caso, onestamente, sento che sono sempre così curioso quando arrivo in un posto nuovo che non mi viene in mente un esempio specifico, onestamente, dove ho fatto fatica ad adattarmi o a integrarmi o a entrare nella routine del paese. Se rimango in un luogo per qualche mese, organizzo sempre anche i classici eventi di language exchange, che organizzo sempre un po' dappertutto, che mi aiutano anche a conoscere della gente del posto, che poi ti spiega un po' come funzionano le cose, ti integri di fatto in qualche giorno.
Quindi secondo te, scusami, la conoscenza della lingua del posto in cui vai è fondamentale o è soltanto un optional? Nel senso che se uno va in giro per il mondo e sa solo italiano e inglese, può andarci secondo te o no?
Dipende sempre da quello che uno vuole fare, nel senso che se uno va in giro per il mondo, però si sposta da un paese all'altro dove sa che ci sono delle comunità di nomadi digitali, allora la lingua locale serve poco, nel senso che comunque tu starai con altri nomadi digitali. Uscirai la sera con dei nomadi digitali, si parla inglese, ok? Questo nel mio caso specifico, però ripeto, è la mia idea, va un po' contro la mia idea di viaggio, no? Cioè, se io viaggio è perché voglio conoscere una cultura diversa, voglio capire come si vive in un paese diverso. Se sto
Sì, stai
soltanto
sempre
con gente che
chiaro,
vive
sì.
come me e fa quello che faccio io, mi sembra che perde un po' il significato stesso del viaggiare. ok? Mm-hmm. Però ripeto, è la mia idea personale, forse anche perché piacendomi così tanto studiare nuove lingue e conoscere nuove culture, è per me la parte più interessante del viaggio e dello stile di vita del nomade digitale, diciamo.
Certo. Ecco, a proposito delle lingue, scusami, secondo te il fatto, perché tu hai cominciato prima a imparare tante lingue che viaggiare, diciamo, no? Prima hai cominciato a imparare un po' di lingue e poi a un certo punto hai preso questa decisione. Le due cose sono legate, cioè il fatto di aver imparato tante lingue a un certo punto ti ha portato a decidere o a capire che avresti potuto fare questa vita, oppure le due cose sono distinte secondo te?
Ma i viaggi e lo studio delle lingue vanno un po' a braccetto, come diciamo in italiano, no? Cioè vanno avanti insieme, perché se tu studi le lingue studi anche le culture e poi vuoi conoscerle, quindi vuoi viaggiare. Poi viaggiando e conoscendo culture diverse ti rendi conto di quanto ti possa arricchire, di quanto sia interessante, e quindi quando torni hai voglia di studiare nuove lingue e quindi è un ciclo, no? Quindi una cosa influenza l'altra e viceversa.
Mm-hmm, ok. Bene, dai, un'ultima domanda, poi. Ma secondo te imparare una lingua, questa è una domanda che forse ci siamo già posti in un altro podcast, però è sempre un po' una domanda la cui risposta è sempre incerta, secondo te, no? Dipende da come uno si impegna, da quello che fa, da tutto quello che uno può, diciamo, mettere in campo per imparare una lingua, oppure bisogna avere una predisposizione? Cioè, c'è una predisposizione o no, secondo te?
Allora, diciamo che può esserci una predisposizione, come in tutte le cose, però la costanza, lo studio, la passione, la voglia di imparare prevalgono. Cioè tu puoi essere una persona che ha predisposizione o che è portata per le lingue, però se non studi costantemente, se non hai un buon metodo, arrivi solo fino a un certo punto. Mentre una persona che non ha un talento particolare, ma che studia tutti i giorni, si impegna, è costante, ecco, questa persona può avere risultati maggiori di una persona invece che ha talento, ma che non si applica e che non studia con costanza. Questo vale nelle lingue, ma secondo me vale per qualunque abilità, per qualunque disciplina.
Ok, perfetto, bene. Allora, siamo d'accordo su questo punto. Anch'io sono un po' del tuo parere, perché credo che l'impegno sia fondamentale. Bene, dai Simone, abbiamo fatto una chiacchierata un po' lunga. Adesso l'ultima cosa, dove parti, quando parti, da qua dove vai adesso, che non mi ricordo? In India, no? In India o in...
In Asia molto presto, ma poi vedremo un po'. Non sveliamo troppi dettagli, no?
Ah, in Asia comunque, sì.
Sì, 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 in Asia.
In Asia, ecco. Io prenderò come solito la cartina per vedere dove sei, nel computer. Va bene, allora dai, ti ringrazio, ti saluto. E niente, saluto tutti. E abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sono Marco, per Italiano Pestaneri con Marco, e vi saluto.
Ciao ragazzi, grazie a tutti, e vi ricordo che se volete seguire le mie avventure, Simple Italian Podcast, o anche su Instagram, okay.
Simone Pols.
Un abbraccio a tutti e a presto.
Ciao a tutti, grazie.